Buongiorno a tutti, giusto 2 minuti di presentazione, sono appunto Francesco Ferri, in agenzia di entrata e riscossione mi occupo di operation, sono responsabile di operation dell'agenzia di entrata e riscossione. In realtà ho fatto mestieri diversi, sono nella PA da tantissimi anni, sono passato per l'agenzia di entrate, la Corte dei Conti e poi appunto Equitalia, dove sono stato anche responsabile dei sistemi, poi ho fatto diciamo dal 2013 al 2015 il responsabile delle architetture e è lì che è nato il progetto che vi racconto oggi e ora appunto quello che avevo progettato come architetto me lo trovo come dire, dal punto di vista della gestione e quindi diciamo lo rappresento anche sotto questo aspetto. Dicevamo il single view, allora l'agenzia di entrata e riscossione, ex Equitalia, immagino la conoscerete tutti, fondamentalmente la società che è stata creata diciamo, dall'agenzia di entrata e dall'INPS all'epoca del 2007 per pubblicizzare quello che era un servizio privato, fino all'epoca quello della riscossione dei tributi, era sostanzialmente in mano alle banche. Vi racconto questo perché è importante proprio per capire il motivo per cui abbiamo quel disegno. Quindi diciamo che la riscossione era distribuita in 38 società, ognuno la faceva come meglio riteneva. In più esisteva una società di servizi che produceva un certo tipo diciamo, di documenti che sono le cartelle, che non è il cartello esattoriale che conoscete tutti, che non è l'unico documento comunque che produciamo. Quindi quando diciamo, ci siamo cominciati ad aggregare, perché all'inizio chiaramente è stato soltanto un acquisto come dire azionario, poi piano piano le 38 società hanno cominciato diciamo a restringersi, a concentrarsi, a fondersi fino ad arrivare oggi appunto ad essere un unico ente economico, neanche più una società, di fatto ci siamo portati dietro tutta una serie di sistemi non sempre riuscendo a sceglierne uno fra i tanti e quindi diciamo questo è un po' il motivo per cui vedete questa rappresentazione. Di fatto quello che noi facciamo è raccogliere appunto delle esigenze di riscossione da parte degli enti pubblici, produrre fondamentalmente quelle esigenze che sono diciamo, trasmesse attraverso i ruoli in cartelle, quindi generare un documento che è una cartella esattoriale e poi eventualmente procedere con gli altri documenti laddove la cartella non viene pagata, che vanno dai solleciti, gli avvisi, piuttosto che cose anche un pochino meno piacevoli, possono essere pignoramenti, possono essere ipoteche e cose di questo. Quindi sostanzialmente noi siamo dei grandissimi produttori di atti, ne produciamo circa 25-30 milioni all'anno e questo diciamo è una caratteristica che diciamo è abbastanza complicata da gestire. Li produciamo nel senso che gli atti vengono fuori sostanzialmente dai dati dei nostri sistemi, tipicamente mainframe, vengono in qualche modo incardinati all'interno di strutture grafiche attraverso dei processi diciamo, basati sui sistemi open e poi vengono create diverse forme di output che vanno da formati AFP, che sono dei formati abbastanza particolari per la stanza professionale, al PDF per poter essere stampati, imbustati e spediti. Ultimamente peraltro molti di questi documenti, ormai siamo arrivati credo tra il 30 e il 40%, viaggiano anche via PEC. Quindi si sono arricchiti di ulteriori come dire, proprietà, ad esempio hanno una firma digitale, ora stiamo facendo l'implementazione per il glifo e quindi diciamo, la complessità della produzione di questi documenti è abbastanza elevata. Quindi quello che vedete sostanzialmente è diciamo, una rappresentazione in cui si vede non so, un sistema Columbus, non lo leggete ve lo racconto, un sistema Documentum, diversi sistemi per la gestione del messo, perché poi chiaramente raccogliamo le immagini delle notifiche che i messi notificatori fanno ai contribuenti, abbiamo diversi DB, file system, piuttosto che altri diciamo, strumenti, diciamo protocollo, piuttosto che il SIBEL per, come contact center e quant'altro, che producono tutta una serie di informazioni che poi finiscono in documenti. A un certo punto ci siamo appunto scontrati, diciamo così, con quella che è stata la rivoluzione digitale, quindi abbiamo avuto l'esigenza di portare anche diciamo, sui nostri portali, anche su un'app, addirittura abbiamo un'app, non la usiamo in pochi, ma è un peccato perché ci si fanno cose carine senza fare le file, però diciamo, abbiamo avuto l'esigenza di portare questi documenti anche fuori da un contesto operativo. Quindi quello che era stato fino all'epoca fondamentalmente una macchina batch, cioè quindi una macchina che lavorava secondo degli orari consoni agli orari di ufficio, con le turni diciamo giornali e le turni notturni tipici diciamo dell'ambiente mainframe, avevamo l'esigenza di rivoluzionarla per poter mettere a disposizione le stesse produzioni che faceva quella macchina H24, 7 giorni su 7, ai cittadini attraverso il nostro portale, attraverso i nostri strumenti diciamo, di connessione. E quindi avevamo l'esigenza appunto di gestire questa messa di documenti enorme prodotti ogni anno, chiaramente aumentare i tempi di disponibilità di queste informazioni, le tipologie anche di informazioni con tutti i metadati dei documenti diciamo, che rappresentano spesso i documenti appunto intesi come PDF, avere dei tempi di risposta accettabili da web, perché l'altro tema non è banale, anche diciamo, avere una capacità no, di rispondere in tempi rapidi a quella che è la risposta del cittadino. Scusate, non so se sentite il rumore. Okay. E chiaramente poi l'altro elemento che fa in qualche modo il paio con quello che diceva il collega Dauria, avere la necessità di gestire una mole crescente di documenti. Voi dovete considerare che producendo 30 milioni di documenti all'anno, faccio il conto banalissimo, mettendoci altri documenti associati e quant'altro, nel giro di 4-5 anni si fanno 300 milioni e passa di documenti. Mantenere online questa disponibilità è praticamente diciamo, impossibile o difficilissimo con i sistemi tradizionali. Perché va mantenuta la disponibilità di questi documenti? Perché comunque i processi lavorativi, non so, i contenziosi per esempio che vengono, ce ne abbiamo tantissimi chiaramente, che vengono gestiti dai colleghi del contenzioso, richiedono spesso di andare a recuperare atti diciamo, di anni anche diciamo, precedenti rispetto all'anno corrente, e quindi andare a scaricare da cassette, ripopolare le banche dati e quant'altro per mettere a disposizione i documenti, comunque sono processi abbastanza diciamo, faticosi e quindi difficili da gestire. Quindi, come dire, l'esigenza importante era anche aumentare il tempo diciamo, di disponibilità del documento in banca dati. Per avere diciamo, una rappresentazione un po' più grafica di quello che ho raccontato oggi, diciamo, noi siamo partiti sostanzialmente facendo un'analisi di quella che era la situazione all'atto diciamo, della realizzazione del progetto. Come vedete avevamo una serie di diciamo, sistemi di interfaccia, cioè diciamo DOCUE per noi rappresenta il protocollo, SP è un spazio primeur, è una soluzione di managed file transfer che viene molto utilizzata in ambiente mainframe, abbiamo Liferay come content management, OpenCMS per alcuni contenuti che mettiamo su internet, piuttosto che dicevo Siebel o altre cose per gestire delle code diciamo, di richieste help desk, piuttosto che altri strumenti di FTP o diciamo specifici verticali. All'interno di questi appunto c'era tutta una serie di soluzioni, di funzionalità di back-end che fondamentalmente andavano a implementare quelle che sono delle funzioni tipiche diciamo, di chi tratta questo sistema diciamo, documentale. E quindi come vedete sicuramente gli strumenti di case management piuttosto che di DPM, degli strumenti appunto per la firma digitale, un qualcosa che serviva per gestire i PEC, l'archiviazione e quant'altro. Lo strato invece inferiore, quello appunto del repository documentale, era appunto costituito da, è ancora costituito da una serie diciamo di strumenti che sono quelli diciamo abbastanza tipici diciamo di qualsiasi organizzazione che poi alla fine ha questa esigenza come una pubblica amministrazione in generale. Quindi un protocollo sostanzialmente, un sistema documentale di quelli classici, Documentum è forse stato uno dei primi che conosciamo tutti. Qui bisogna fare attenzione all'accezione documentale, nel senso che quando il collega Dario parla di DB documentale, il documento riferito sostanzialmente è la stringa JSON o BISON che sia. Chiaramente il documento invece riferito al sistema documentale Documentum è il file Word, il PDF, insomma diciamo il documento classico che siamo abituati a vedere nel file system diciamo, dei nostri PC. Quindi diciamo c'è un po' di, non bisogna fare troppa confusione in questo senso. Okay. Poi dicevo appunto abbiamo questo gestore di code mainframe FTP che è appunto spazio primeur, DB file system e quant'altro. Questa era l'architettura, diciamo, che noi ci trovavamo, con cui ci confrontavamo. Attenzione, ognuno di questi contenitori, come diceva il collega, era assolutamente e è assolutamente indispensabile per la funzione specifica che, come dire, attua un certo passo all'interno dei nostri processi produttivi. Quindi chi protocolla continua a utilizzare il suo protocollo, chi, diciamo, produce in qualche modo documenti per la stampa continua a utilizzare Documentum, perché la soluzione che fa, diciamo, il merge tra i dati e la gabbia grafica in questo momento continua ad alimentare questo repository. Poi vedremo come viene svuotato. Così come, diciamo, l'Ecole Spazio e quant'altro, ognuno, diciamo, continua a lavorare secondo la propria logica. Quello che abbiamo fatto è cercare di capire come semplificare questa diciamo, architettura, in modo tale da avere la disponibilità alla fine di queste lavorazioni per tutta una serie, appunto, di altri processi che sono quelli che vi ho raccontato, in particolare, diciamo, l'esposizione su internet e per i servizi ai cittadini. Quindi sostanzialmente abbiamo ritenuto di utilizzare un'architettura, diciamo, di tipo SOA, quindi un'architettura a servizi, perché poi alla fine un sistema documentale non è altro che un sistema che mette a disposizione dei servizi per la gestione documentale dal nostro punto di vista, con possibilmente un repository unificato, un insieme di strumenti di integrazione, di gestione dei processi integrati attraverso la logica, appunto, sempre SOA, e delle interfacce standard, dove per interfacce standard anche una volta vanno lette non necessariamente come interfaccia utente, ma interfaccia sempre, diciamo, come del mondo dei servizi documentali, anche come viste poi come interfaccia utente direttamente, ma insomma in generale come interfaccia dei servizi documentali. Diciamo, il problema che si è posto è, appunto, come gestire questo repository documentale, visti, diciamo, quelli che erano i requisiti, centinaia di milioni di documenti, perché parliamo di questo, noi, la nostra aspettativa è di gestire 400-500 milioni di documenti online. Dicevo stamattina al collega, siamo arrivati intorno ai 73 milioni in questo momento, comunque parliamo di documenti PDF in questo caso, okay? E quindi comunque stiamo alimentando in maniera abbastanza consistente il sistema. Quindi abbiamo una scelta sostanzialmente, se potenziare i sistemi esistenti, scegliendone magari uno come, diciamo, concentratore, se introdurre uno strumento di object storage come per esempio propongo anche molti vendor di storage, noi abbiamo nel nostro data center molte control unit, alcuni sistemi, insomma, che potrebbero anche garantire un sistema di questo tipo, anche perché molti documenti nel nostro contesto stavano nel file system e il file system ha diversi limiti nel momento in cui, diciamo, viene alimentato con milioni di documenti e viene ricercato e acceduto, diciamo, in maniera concorrente. Ovvero, appunto, introdurre un sistema nuovo, un sistema NoSQL, che potesse comunque garantire determinate caratteristiche. La scelta alla fine è ricaduta proprio su un database NoSQL, proprio perché fondamentalmente abbiamo visto che garantiva delle prestazioni che erano quelle che in quel momento stavamo richiedendo. Garantiva una scalabilità orizzontale, cioè il fatto di poter arrivare dai 30-40 milioni di documenti gestiti, diciamo, online ai 300-400 di cui, diciamo, stiamo parlando, per garantire i nostri, diciamo, almeno 5 anni di documenti online, e soprattutto garantirci una grande flessibilità, appunto, in termini di schema, perché poi il punto fondamentale è proprio questo, no? Questi database NoSQL, il concetto della single view è proprio quello di poter garantire, come dire, degli accessi, no, in maniera abbastanza semplice a questi dati senza dover gestire la terza forma normale, il database relazionale, lo schema classico, no? Con decine di campi vuoti, però con tutte le relazioni e diciamo, come dire, le viste con i prodotti cartesiani e via dicendo. Quindi, diciamo, ci è sembrato che questo potesse essere un approccio assolutamente, diciamo, più percorribile rispetto a quello del libro tradizionale. E alla fine, appunto, la scelta poi tra i diversi strumenti, diciamo, di Document3D è finita su Mongo, perché qui viene fuori quello che diceva prima nella presentazione di Salvatore D'Aula. Non sto facendo lo sponsor lì, sono stato chiamato perché il progetto l'ho fatto, però oggettivamente la nostra scelta è caduta su MongoDB rispetto ad altri concorrenti, perché ci garantiva sostanzialmente degli strumenti enterprise, che sono quelli che raccontava prima Salvatore. sicuramente avere innanzitutto un supporto concreto, pratico, con persone che in qualche modo sono, possono essere ritenute affidabili perché hanno fatto un percorso di certificazione e quant'altro. Garantire degli strumenti gestionali, quando si ha a che fare con database di diverse decine di tera, non è che si può giocare più di tanto, è necessario avere degli strumenti robusti e gestibili dal punto di vista anche dell'operation. MongoDB nella sua versione commerciale mette a disposizione degli strumenti, cioè l'operation manager sostanzialmente, che è una console di gestione dei diversi DB che aiuta il sistemista a fare tutta una serie di operazioni. Poi vi spiego anche qual è l'altro vantaggio di avere questi strumenti quando andiamo a vedere anche il disegno proprio infrastrutturale di come è implementato MongoDB. Il terzo motivo, sempre ricordato da Salvatore, è la sicurezza. Cioè gli strumenti enterprise oggi devono garantire dei livelli di sicurezza molto molto elevati. Quindi sicuramente comunicazione, il logging con diversi strumenti, di logging esterni, quindi dagli Active Directory, dagli DAP, quello che serve, degli strumenti comunque di connessione tra diversi sistemi attraverso sistemi di cifratura SSL piuttosto che TLS, il tema dell'auditing e via dicendo. Quindi la sicurezza è un altro degli elementi che tipicamente soprattutto nei sistemi pubblici non sviluppati a livello commerciale lascia molto molto a desiderare. Quindi la nostra scelta alla fine è ricaduta su MongoDB proprio perché ci garantiva in termini semplici l'operation e la sicurezza. Che cosa fondamentalmente poi abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo cominciato a realizzare dei componenti di integrazione e la parte dei repository. Quindi abbiamo cominciato a costruire quella che poteva essere una vista dei documenti così come ci interessava per esporre all'utente. Abbiamo realizzato alcuni strumenti di integrazione per poterci garantire l'uso facilitato di questo strumento e quindi abbiamo realizzato un visualizzatore, in particolare i documenti, inteso come PDF in questo caso. Abbiamo realizzato degli strumenti di caricamento massivo, quelli che oggi giorno nei modelli distribuiti si chiama data pump sostanzialmente, cioè degli strumenti di alimentazione dai nostri sistemi del sistema MongoDB. Abbiamo realizzato delle API per interrogare il sistema, abbiamo in qualche modo ristretto l'accesso a queste collection, che è il termine che si usa normalmente in questi contesti per indicare un DB, attraverso l'uso di un'interfaccia standard, no? Quindi non attraverso il driver diretto di MongoDB. Il driver l'abbiamo utilizzato per costruire queste API, le applicazioni che vanno a ricercare e utilizzare questi documenti utilizzano queste API. E poi altri strumenti, in particolare, come dicevo prima, integrazioni con la firma e cose di questo tipo. A questo punto chiaramente abbiamo poi creato diversi collection legate e diversi caricamenti legati a quelli che erano i diversi contenitori che avevamo. Qui ne sono rappresentati alcuni, ora questo mondo è molto più articolato, la presentazione risale a qualche mese fa, comunque di fatto vedete, noi abbiamo per esempio un tema, come dicevo, importante di reato di notifica. Se notifichiamo 20 milioni di atti, otteniamo 20 milioni di immagini di atti notificati, perché poi chiaramente è su quello che si basa tipicamente il contenzioso con il contribuente. Quindi dai fornitori di notifica riacquisiamo delle immagini e le ricarichiamo e le colleghiamo al documento principale. Abbiamo dei documenti per le petizioni agevolate, se ne è chiusa la terza, si è chiusa il 30 aprile, quindi qualche giorno fa, e anche lì produciamo diverse centinaia di migliaia di documenti. Documenti di discussione, che dicevo prima, quelli classici, dai cartelli alle altre forme, piuttosto che altri sistemi, altri documenti che non sono specialmente citati. Questa, mi rendo conto che è un pochino piccola, è la parte appunto che vi raccontavo più infrastrutturale del sistema. come è implementata la soluzione da un punto di vista proprio, diciamo, dei componenti, no, che la realizzano? Questi sistemi, diciamo, sono un pochino diversi dai classici DB. Intanto basano la propria, come dire, solidità non proprio sul concetto esito, anche se ora abbiamo le transazioni esito, ma all'epoca comunque non c'era, ma anche, diciamo, la robustezza, la consistenza, la reperibilità del dato è basata sostanzialmente sul sistema di repliche. Cioè, tipicamente un database Mongo ha più di una replica. Nel nostro caso noi abbiamo previsto due repliche. Dopodiché il sistema, diciamo, per scalare orizzontalmente utilizza un altro concetto, che è quello dello shard. Che cos'è lo shard? Lo shard sostanzialmente è una porzione della collection, una porzione del DB. Cioè, per poter scalare orizzontalmente, mano a mano che aggiungo elementi al DB, li vado a spezzare su diverse componenti. Quindi li vado a distribuire su diversi oggetti che li possono in qualche modo memorizzare e me li possono poi in qualche modo fornire. Attenzione, il concetto di shard è ortogonale a quello di replica. La replica è la copia dei dati. Okay? Quindi se io ho 100 documenti in una diciamo, replica, devo avere altrettanti 100 documenti nell'altra replica. Uguali, esattamente uguali. Lo shard invece è che i 100 documenti li ho divisi in gruppi di 33. Okay? Quindi ho fatto tre sistemi all'interno di una replica per avere, diciamo, una maggior scalabilità e anche, diciamo, un'efficienza in termini di risposta. Quindi lo shard è una segmentazione che serve per far crescere orizzontalmente il DB. Noi in questo momento abbiamo tre shard all'interno del nostro sistema, ok? Quindi, come dire, il nostro DB documentale è diviso in tre gruppi. La chiave che divide i documenti in questi tre gruppi, nel nostro caso, è il codice fiscale e mi sembra il tipo documento. Quindi i codici fiscali cominciano con la A, tipicamente saranno nel primo gruppo, quelli con la M immagino saranno nel secondo gruppo e quelli magari dalla P in poi, non lo so, saranno, diciamo, in un terzo gruppo. L'insieme di questi shard forma il DB. Questi tre shard sono poi replicati in un'altra esatta configurazione che riporta esattamente le stesse cose. Dopodiché, per gestire gli shard ho bisogno di altri sistemi che sono quelli che vedete, non so se posso utilizzare qua una, eccolo qua. Quindi questi sostanzialmente sono i tre shard. Le repliche le dovete leggere in questo senso, ok? Quindi un DB è una riga orizzontale, in questo caso il disegno è fatto al contrario di come ve l'ho raccontato. Quindi un DB è una riga orizzontale di questi tre sistemi, ok? Questa è la seconda replica. Poi ci sarebbe, diciamo, una sorta di terzo sistema che è l'arbitro, poi magari vi spiego a cosa serve, che tipicamente comunque potrebbe anche essere una terza replica. Queste repliche sono segmentate poi, appunto, come dicevo, in shard. Gli shard sono gestiti attraverso questi server qua. Ogni shard ha quello che si chiama un config server. A cosa serve? Serve a dire a chi va a interrogare il sistema quel documento in base a quella chiave su quale shard lo va a trovare, quindi serve per gestire l'accesso sostanzialmente ai dati. L'accesso ai dati viene fatto attraverso un sistema che è sostanzialmente una sorta di router che si chiama Mongos, che viene istanziato appunto quando ci sono più repliche, che è quello che effettivamente viene interrogato dai sistemi quando si va a fare l'interrogazione sul DB. Quindi quando vi dicevo prima servono strumenti di gestione delle operation, mi riferivo a questo aspetto qua. Voi capite che gestire questo tipo di infrastruttura, e quindi gestire gli aggiornamenti, le patch, i backup, tutto quello che è, diciamo, i rilasci, nel senso, diciamo, lo sviluppo, la nuova release, la nuova collection e quant'altro, senza avere degli strumenti di gestione è comunque un lavoro particolarmente faticoso. Vuol dire collegarsi al sistema uno per uno e fare le operazioni n volte. Quindi al crescere delle macchine, al crescere dell'operatività manuale, diciamo che i rischi di gestione possono comunque, diciamo, esserci. Invece sistemi, diciamo, strutturati come questi offerti da MongoDB offrono dei sistemi di gestione dei DB che semplificano enormemente questo tipo, diciamo, di attività. Quindi noi siamo partiti inizialmente con una gestione, diciamo, senza operation manager, ma evidentemente, diciamo, appena ci siamo un pochino confrontati con la complessità di questo sistema, abbiamo subito adottato operation manager e la cosa è tornata, diciamo, semplicissima. Non voglio adesso spaventare Salvatore che pensa che metta, diciamo, chissà quale complessità. Diciamo, la complessità esiste, per l'amor del cielo, ve la sto rappresentando. Proprio per questo vi sto dicendo, servono comunque per questo tipo di strumenti dei prodotti che hanno anche degli strumenti di gestione, MongoDB ce l'ha, veramente questo strumento di gestione, che consente appunto poi di ritornare con facilità a gestire queste cose. Quindi una volta organizzato logicamente il DB, poi la sua implementazione, il suo aggiornamento, la sua gestione, il suo backup e tutto il resto fatto attraverso questi strumenti diventa chiaramente come dire, un'attività altamente semplificata, al pari se non più semplice di quella che ha un qualsiasi altro DB, diciamo, transazionale o relazionale. Quindi vi dicevo, l'infrastruttura quindi è fatta da questa porta d'accesso che in questo contesto è replicata attraverso, vabbè, un proxy, diciamo, che ci serve per garantire il bilanciamento tra queste due strutture. La richiesta, diciamo, quindi da questa interfaccia passa attraverso il config server per andare ad individuare qual è lo shard che ha quel tipo di documento, si accede allo specifico shard e si ritorna la risposta al richiedente. Questa, diciamo, è l'infrastruttura di base e la modalità principale del funzionamento. Quindi noi sostanzialmente abbiamo qua tutta una configurazione, è una configurazione di fatto basata comunque su sistemi virtualizzati nel nostro contesto, sotto, diciamo, utilizziamo VMware per quello che riguarda la virtualizzazione, ha diciamo poi CentOS caricato come sistema operativo, il Mongo in questo momento noi siamo ancora una versione 3.6, non siamo ancora passati alla 4 perché questa non è un'applicazione, come avevo spiegato prima, che ha un'esigenza transazionale, anzi noi utilizziamo, diciamo, il sistema, poi vi faccio vedere un'altra slide, in una maniera anche molto semplificata, e sfruttiamo il fatto che non sia transazionale per avere una maggiore, diciamo, efficienza nel caricamento dei documenti. E appunto poi abbiamo scelto come implementazione all'interno di MongoDB una feature particolare di MongoDB, cioè una sua configurazione particolare, che è quella che si chiama GridFS. Che cos'è il GridFS di MongoDB? È una struttura, diciamo, è una configurazione di MongoDB che sostanzialmente divide il documento MongoDB in due componenti. Una che è esattamente il documento JSON che voi avete visto all'inizio presentato da Salvatore, che riporta sostanzialmente, chiamiamoli così, le etichette e i valori dei metadati legati al documento. L'autore, la data, il codice, il protocollo, cioè quello che è, diciamo, più chiaramente un'informazione univoca di una chiave che serve invece alla seconda componente che ha ogni documento MongoDB GridFS, che si chiama chunks, che sono i pezzi, diciamo, quello che in altri sistemi sarebbe il blob sostanzialmente, quello che è l'oggetto file, che poi effettivamente, quindi nel nostro caso il PDF o il TIFF, che viene poi storicizzato all'interno del DB. Quindi ogni documento MongoDB ha una doppia derivazione, cioè il documento .files che punta diciamo, la parte JSON in cui io vado a fare la ricerca sostanzialmente attraverso i metadati, e poi il punto chunks che invece ha proprio il contenuto da mostrare quando vado a ricercare il documento. Di fatto è una configurazione object store per intenderci, quindi questo anche poi è stata una cosa che ci ha portato verso la scelta di MongoDB, cioè noi utilizziamo MongoDB in qualche modo sia come DocumentDB classico tradizionale con le sue strutture JSON, sia come Object Store utilizzando questa funzionalità GridFS con, diciamo, la parte dei PDF. Mi devi dire se vado troppo lungo, perché poi.
No, no, siamo nei tempi, siamo nei tempi.
Quindi partendo da questa infrastruttura, sostanzialmente noi abbiamo costruito sopra questa infrastruttura due cose semplicissime: delle API REST di interrogazione. È chiaro che la configurazione di questo ambiente è sostanzialmente una configurazione di storicizzazione continua di documenti che non vanno più modificati, quindi non ho modifiche io in questo caso d'uso all'interno dei miei documenti. I documenti li storicizzo una volta, poi e li restano per il resto della loro vita sostanzialmente. Non vengono, sono documenti finali, appunto firmati digitalmente piuttosto che. Quindi li devo andare a interrogare. La seconda parte che abbiamo costruito, che vi ho fatto vedere anche prima, è questo Massive Loader. Il Massive Loader che cos'è? Sostanzialmente è un oggetto che abbiamo creato utilizzando sempre dei concetti, diciamo, di isolamento in qualche modo della funzione, no? È un oggetto che va a recuperare i documenti dall'altra parte e li storicizza all'interno di MongoDB. Siccome fondamentalmente noi siamo una macchina batch, capite bene che magari per, non so, vi faccio un esempio, le cartelle vengono prodotte due volte al mese. Non è che tutti i giorni noi produciamo N cartelle. Vengono fatti dei batch molto molto importanti, magari ne vengono prodotte 600, 700 mila in un giorno solo. Quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è di andare a recuperare velocemente quella lavorazione che non sta dentro MongoDB, perché sta nei sistemi operazionali che le hanno prodotti, e caricarli rapidamente all'interno di MongoDB. Quindi noi abbiamo utilizzato questo Massive Loader che sostanzialmente utilizza una funzionalità di storicizzazione senza che ci sia appunto un concetto di transazione e senza nemmeno che ci sia una sicurezza di scrittura. Questa è una funzionalità, diciamo, che ci offre MongoDB, cioè la scrittura sul DB può essere fatta in molti modi, almeno in tre modi diversi. Io posso avere la risposta da MongoDB che ha accettato il documento quando è arrivato, diciamo, in RAM, ce l'ha Mongos sostanzialmente, non è ancora storicizzato su disco. Posso avere una risposta, ok, ho preso il documento, quando effettivamente almeno una delle repliche ha scritto su disco il documento e poi è un problema di Mongo replicarlo dall'altra parte. Posso scegliere una modalità, diciamo, diversa, chiedendo che più repliche, la maggioranza ad esempio, o tutte le repliche, mi rispondano ok. Chiaramente noi, diciamo, nella nostra applicazione, avendo il documento originale da un'altra parte, e essendo chiaramente diversi i tempi di risposta in funzione di quando ottengo l'ok il documento ce l'ho, abbiamo scelto di caricare i documenti avendo direttamente la prima risposta da MongoDB. E utilizzando il Massive Loader e riportandoci, diciamo, in un contesto classico di database i documenti che avevo caricato, riusciamo poi a controllare che il caricamento è andato, diciamo, a buon fine facendo una semplice interrogazione sul sistema. Quindi riusciamo, come dire, a caricare rapidamente i documenti, garantendoci comunque poi la consistenza finale, ma senza avere la consistenza della singola transazione. Quindi avere un database che garantisce la transazione è molto comodo per tanti casi d'uso, ma può essere scomodo in un caso come questo, nel senso che comunque rallenta le operazioni. Quindi noi qui abbiamo sfruttato la flessibilità di MongoDB di gestire diversamente anche questo tema della memorizzazione sul DB del documento per poter, diciamo, aumentare o diminuire, cioè, o, diciamo, modulare la rapidità con cui andiamo a caricare questi documenti. Quindi, diciamo, il sistema MongoDB, una volta che abbiamo realizzato le repliche, gli shard, l'architettura e quant'altro, creati questi due semplici sistemi, di fatto, diciamo, è diventato poi operativo. Ora vediamo, diciamo, qual era l'utilizzo previsto, diciamo, di questo sistema. In parte lo è, non è ancora realizzato al 100%. Dove vogliamo arrivare sostanzialmente noi? L'abbiamo chiamato l'esperienza di Luca. Succede a tutti. Ripeto, facciamo 30 milioni di cartelle all'anno, vuol dire 20 milioni di cartelle all'anno, non so quante ne facciamo, comunque diversi milioni. Sicuramente capita a tutti di non aver pagato un bollo, di non aver pagato un tributo comunale, una tassa e quant'altro. Si riceve una cartella esattoriale. Benissimo. Che cosa si può fare oggi? Si può andare sull'area riservata e sicuramente possiamo già oggi visualizzare la cartella. Ora, diciamo, fino ad oggi molte di queste cose vi racconto sono interrogabili come dati, cioè, diciamo, i documenti, non tutti i documenti sono esposti su internet, però l'idea è quella di esporre appunto il documento originale, cioè, quindi la cartella la potete vedere semplicemente in una rappresentazione numerica, il nome del tributo, l'importo, l'anno del tributo e quant'altro, potete vedere il documento PDF. Gli altri documenti non è così in questo momento. Quindi l'idea è quella di andare, poter accedere alla propria cartella, magari andare a vedere tutti i documenti che mi riguardano, cioè la mia storia non vista dal punto di vista dei numeri che vi racconta il sistema, ma vista dal punto di vista degli atti che sono stati in qualche modo prodotti e che per noi sono stati notificati attraverso il raffronto sempre presente tra quello che è stato prodotto e quello che ci è risultato notificato. Okay. Per esempio, qui abbiamo fatto il caso della giustizia agevolata perché diciamo, era a quel punto magari analizzare le proprie posizioni, provare diciamo, a in qualche modo pagare quello che è dovuto, però anche attraverso delle forme agevolate come quelle che abbiamo fatto, e a questo punto magari ricevere conferma dell'accettazione di questa richiesta di giustizia agevolata attraverso il documento che comunque viene prodotto e inviato, che rappresenta quello che è il piano diciamo, delle rate che vanno pagate per la definizione agevolata. Quindi l'idea è di portare a livello di singolo contribuente l'intera diciamo, navigazione di tutti quelli che sono i documenti effettivamente inviati e effettivamente per noi notificati che rappresentano diciamo, la posizione che poi viene espressa anche numericamente chiaramente dai portali dell'applicazione. Chiaramente l'utilizzo di MongoDB consente in maniera abbastanza semplificata di avere questo tipo di vista, cioè quello che appunto stiamo realizzando di fatto, non è ancora esposto all'esterno, è quello proprio di realizzare il fascicolo personale del contribuente andandogli a presentare come se fosse un unico contenitore, che in realtà non lo è, la propria diciamo, vita diciamo, di contribuente nella relazione con l'Agenzia di Entrata e Riscossione, proprio rappresentata attraverso gli atti che sono stati diciamo, prodotti o dal contribuente. Anche dal contribuente possiamo, come dicevo prima, possiamo anche recuperare gli atti dai contact setter e quant'altro. Quindi, diciamo, non sono soltanto i documenti che produciamo noi che stanno dentro, sono tutte quelle che sono le interazioni che avvengono con l'Agenzia di Entrata e Riscossione, quindi anche attraverso il protocollo, quindi attraverso anche magari atti diciamo di altra natura. Io di fatto diciamo ho finito la mia presentazione. Sicuramente per noi MongoDB è stato un elemento sicuramente abilitante a tutta una serie di funzioni. Vi ho raccontato questo caso d'uso nel nostro contesto, oggi è utilizzato anche diciamo, in altre situazioni. È un oggetto sicuramente che è molto flessibile per tanti diciamo, contesti. Noi non lo utilizziamo ancora per quello che riguarda la transazionalità in termini transazionali, però sicuramente diciamo, il fatto che offra anche diciamo, strumenti e funzionalità di questo tipo è un plus che sicuramente diciamo, potremmo sfruttare anche in futuro. Quindi diciamo, questo è un po' la nostra esperienza. Diciamo, mi rendo conto che se è la prima volta che uno affronta il tema del database NoSQL, può rimanere un po' spiazzato da quella che è la configurazione di questi oggetti. Magari per chi ci ha lavorato un po' questa cosa qua può risultare un pochino più semplificata. Però ripeto, non bisogna farsi spaventare dalla complessità. Premesso che noi stiamo comunque andando in un mondo sempre più complesso, perché ne parlavamo anche stamattina, sicuramente diciamo avere a che fare con le piattaforme, con i servizi cloud, così come diciamo ci stanno spingendo, anche fortunatamente direi, i colleghi AGD, e di fatto l'evoluzione, il mondo diciamo, della tecnologia non è sicuramente diciamo, una semplificazione sempre diciamo, dei processi sia di sviluppo sia diciamo, di operation. È chiaro che sul cloud sicuramente molte delle operation che avete visto qua risultano semplificatissime, quindi questi sono strumenti che vivono tranquillamente sul cloud, credo che MongoDB abbia una propria offerta cloud, quindi diciamo o comunque integrabile nei cloud pubblici diciamo più utilizzati. Quindi da questo punto di vista diciamo la parte operation può anche essere vista in modo diverso se uno poi va a utilizzare MongoDB come piattaforma. Ciò nonostante, la logica con cui si progetta il DB va comunque mantenuta, e è una logica che deve tener conto di quello che è l'uso che se ne vuole fare di quello strumento, e quindi che va appunto replicata e eventualmente segmentata in shard in funzione di quelli che sono, diciamo, gli utilizzi che se ne vogliono fare. Quindi se poi avete qualche curiosità, qualche domanda su queste tematiche,
sì, diciamo, siamo nei tempi, c'è ancora qualche minuto. Se avete qualche domanda, fermo restando le cuffie, siamo qui. Non ci sono domande? Ok, e allora direi che abbiamo concluso. Grazie a tutti.
Ringrazio.